Posto? Bene, arrivederci. Bene, dopo questa importante presentazione vi do il benvenuto e diamo inizio al consiglio formale con il dovuto appello. Aprone Francesca, presente. Brusco Eros, presente. Catoi Vanessa, presente. De Biasi Martina, presente. Dei Michei Stefano, presente. Franchini Franco, presente. Gatti Stefano, presente. Presente. Maranelli Massimo, presente. Marchiori Eddi, presente. Martinelli Mauro, presente. Mondini Sergio, Saiani Gianni, presente. Scarpiello Sergio, presente. Scarpolini Maria Rosa, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Tomasi Antonella, presente. Zomer Michele, presente, tutti presenti. Bene, diamo inizio con le comunicazioni da parte del sindaco. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, direi che è stato un bel inizio questo con i ragazzi del Piano Ambra che hanno presentato la loro attività. È stato veramente un momento molto interessante e molto formativo, per questo voglio ringraziare il nostro vice sindaco per aver organizzato questo momento di informazione su quanto avviene sul nostro comune ma anche negli altri comuni del piano giovani, per cui veramente una bella attività. Io volevo dare alcune comunicazioni partendo un po' dalle interrogazioni scritte che sono state depositate nell'ultimo periodo, in particolare questa che è stata depositata il 23 maggio. Interrogazione risposta scritta, si chiedeva dove sono le interrogazioni, è stata data risposta scritta in data 30 maggio. La successiva, perdonatemi, da parte dell'Alleanza Democratica Autonomista, sempre da parte del gruppo Alleanza Democratica Autonomista, è stata presentata in data 17 giugno l'altra interrogazione, servizi per la prima infanzia, con la risposta scritta del data 26 giugno 2025. Partendo da quest'ultima interrogazione, volevo un po' ampliare quella che era l'informazione che era stata data con l'interrogazione scritta e in generale un po' quanto è avvenuto negli ultimi tempi, vale a dire negli ultimi 20 giorni. Nido principale agli Orsetti. In data 31 agosto 2025 scadrà l'attuale convenzione col comune di Avio che prevede che dei posti totali, 66 posti, 60 effettivi più 10 in deroga, 11 siano riservati al comune di Avio. Nelle ultime settimane sono state effettuate specifiche interlocuzioni in conferenza dei sindaci. Conseguentemente è analizzata la difficile situazione del nostro comune, 39 bambini esclusi ad ala a fronte di 4 nel comune aviense, è stato deciso di non rinnovare la convenzione con il comune di Avio. Conseguentemente a partire dal settembre 2025 tutti i posti della struttura lense saranno a disposizione dei nati nel comune di Ala, tutti ad esclusione di un posto in quanto già assegnato che ovviamente dovrà completare il percorso didattico. È già presente al nido ovviamente e il nido è già al completo. Tag Sbutter, nella struttura di Santa Margherita, nelle ex scuole, è presente una tag con 5 bambini. La struttura ha però dimensioni tali da permettere di ospitare una seconda tag e altri 5 bambini. L'attuale regolamento provinciale non permette di fatto la coesistenza di più di una tag Sbutter per immobile in quei comuni ove è presente un nido comunale come il nostro. Fatte le necessarie verifiche da parte del nostro ufficio tecnico, anche con la collaborazione del Servizio Attività Educative per l'Infanzia della Provincia Autonoma di Trento, si è deciso di apportare le necessarie modifiche alla struttura, una piccola parete divisoria con porta di accesso, che per permettere di ospitare la seconda tag e i 5 bambini secondo la norma provinciale. Quindi di fatto a partire da settembre ci stiamo organizzando per poter ampliare questo servizio in quel di Santa Margherita. Asilo conciliativo di Serravalle. La struttura di proprietà privata svolge servizio per tutte le famiglie che non trovano spazio nelle strutture pubbliche e presso le tag Sbutter. Prevalentemente è utilizzata da famiglie non residenti in ala. La struttura è ubicata all'interno della frazione di Serravalle in area satura residenziale. con la delibera numero 970 di data 4 luglio 2025, la Giunta provinciale ha deciso di assimilare queste situazioni ad analoghe situazioni ubicate in centro storico. Nello specifico, questo significa che la struttura di Serravalle potrà godere di una deroga relativa agli spazi esterni, che le permetterà di essere trasformata in micronido comunale. In sostanza, questa struttura potrà diventare, fatte le dovute verifiche, convenzioni e recuperate le somme necessarie a bilancio in parte corrente, una nuova struttura che potenzialmente andrà a soddisfare l'offerta di ulteriori 15 posti. Attualmente la struttura è gestita dalla cooperativa Città Futura, che gestisce anche il nostro nido principale. Questa soluzione, assieme all'ampliamento dei posti offerti dalle TAG Smutter e alla modifica appena approvata dalla Giunta Comunale al regolamento per la graduatoria d'ingresso al nido principale, si configurano come delle risposte concrete alle crescenti esigenze delle giovani famiglie alensi. Altro tema di cui volevo rendere notizia al Consiglio è il ponte di Chizzola a Serravalle. Sapete che negli anni scorsi il ponte è stato ceduto da parte dell'amministrazione comunale, allora sindaco Claudio Soini, all'amministrazione provinciale. In data 14 aprile 2025, a seguito di specifica richiesta formulata dalla nostra amministrazione, si è svolta in Chizzola un'assemblea pubblica per la presentazione del progetto per il rifacimento del ponte di attraversamento del fiume Adige. In quella sede i tecnici del servizio progettazione opere stradali della PAT hanno illustrato l'opera e risposto alle domande del pubblico. Sostanzialmente le osservazioni che sono emerse sono tre. La prima, la possibilità di realizzare una rotonda all'incrocio fra l'SP90 e Via De Gasperi. Questo non tanto per gestire il traffico, ma soprattutto per limitare la velocità di transito sull'arteria principale SP90. La seconda, garantire il collegamento pedonale fra Chizzola e Serravalle, questo a favore dei pendolari e degli studenti che utilizzano il treno, e non solo di Chizzola, ma anche ad esempio delle frazioni che stanno nel comune di Brentonico, subito sopra, vale a dire Le Sorne, Cazzano, Crosano, eccetera. Per coloro che utilizzano i servizi posti in sinistra orografica, tipo appunto farmacia, poste e banca. La terza, mantenere il collegamento della ciclovia dell'Adige, principale arteria trentina della rete viaria dedicata alla bicicletta. Se non ricordo male, i passaggi vanno dai 150 ai 200.000 passaggi l'anno sull'arteria della ciclovia dell'Adige. Recependo queste principali segnalazioni, è stata inviata in data 17 aprile 2025 specifica lettera al Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e per conoscenza al Presidente Maurizio Fugatti. Nelle settimane scorse, a seguito di specifica riunione presso il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie della Provincia Autonoma di Trento, è stato garantito che le osservazioni al punto 2 e 3 sono oggetto di specifiche analisi tecniche e che in prima battuta si ritiene di poterle accogliere positivamente. Allo stato attuale non sono stati forniti dettagli su come si pensa di attrezzare l'attraversamento fluviale per appunto rispondere al punto 2 e 3 che prevede l'attraversamento sia per i pedoni che per le bici. Altro tema riguarda il nostro centro, quello che in passato era chiamato ospedale di Ala e che adesso ovviamente ha cambiato nome ed è riferito in modo particolare alla data del 20 giugno, data durante la quale l'associazione Naturala ha donato all'azienda sanitaria delle foto per allestire gli spazi a muro della struttura. Come sapete, all'interno di questa struttura saranno ospitati tre corpi, la casa di comunità, l'ospedale di comunità e la RSA. Per quanto riguarda la casa di comunità, i lavori, già finiti, si stanno valutando delle implementazioni dei servizi ambulatoriali. Sono da chiarire gli aspetti di carattere organizzativo riferiti al personale, che sono ovviamente in carico all'azienda sanitaria. Dovrà essere svolto il necessario collaudo, in quanto l'intervento ha beneficiato dei fondi riferiti al Piano Nazionale Resistenza e Resilienza. Ospedale di comunità, i lavori al secondo piano della struttura sono addirittura d'arrivo, entro fine anno saranno completati. I 20 posti letto di lunga degenza sono sempre stati operativi. L'azienda sanitaria dovrà completare la dotazione del relativo personale, anche in questo caso, come precedentemente si riferiva al fatto che dovranno essere fatte le specifiche assunzioni, dovrà essere svolto il necessario collaudo in quanto l'intervento ha beneficiato dei fondi riferiti al Piano Nazionale Resistenza e Resilienza. RSA. Anche in questo caso i lavori stanno giungendo al termine. La struttura sarà operativa a partire da gennaio 2026 per 20 posti letto. In questo senso l'ente gestore, l'azienda per la persona Ubaldo Campagnola, si sta organizzando per chiarire il miglior metodo di gestione degli ospiti in relazione al loro stato di salute e quindi facendo dei ragionamenti fra le due strutture, vale a dire Avio ed Ala. Per gli ulteriori posti di RSA, vale a dire i 10, che saranno resi disponibili appena appunto verranno liberati gli spazi dedicati al reparto psichiatrico. Voi sapete che presso la nostra struttura è attualmente ospitata parte dell'ospedale psichiatrico di Rovereto, che dovrà essere ospitato presso la Vannetti. I lavori stanno per essere completati anche presso la Vannetti, ci vorrà qualche momento in più rispetto all'apertura della RSA e quindi rispetto al gennaio 2026, però è in prospettiva d'arrivo anche gli ulteriori 10 posti per ampliare questa importante struttura per la nostra città. Con questo io avrei finito, non so se il Presidente ha altre comunicazioni da aggiungere. Grazie.
Grazie Sindaco, informazioni molto precise e puntuali. Prima di dare inizio alla mezz'ora diciamo di risposte immediate, question time, chiedo cortesemente se avete tutti timbrato la presenza. Timbrato tutti, pertanto concediamo, come da delibera della conferenza di capigruppo, mezz'ora di question time, prego. Attivo, io continuo a premere next.
Adesso. Va bene, ringrazio, buonasera a tutti. Prima di iniziare questo momento di interrogazioni vorrei fare una piccola considerazione. È rosso, ma funziona. Aspetta. Allora, dicevo qualche considerazione dopo l'ultima conferenza dei capigruppo. A malincuore sono andata a casa e un po' rammaricata per il fatto che non sia stata messa nell'ordine del giorno la mozione su Gaza. E questo penso che non avrebbe dovuto portare nessun ripensamento a nessuno. Però, insomma, ho visto che i colleghi, d'altra parte, hanno deciso che non andava bene. Mi sono state portate alcune giustificazioni che io ho preso per buone, ma anche no, perché insomma, lasciatemelo dire, quando si parla di emergenza umanitaria, si parla di emergenza umanitaria. Allora, se non ricordo male, nella precedente consigliatura, quando c'è stato il caso dell'Ucraina, tutto il Consiglio Comunale si è espresso e nessuno ha detto niente. Allora, procrastinare continuamente un fatto come questo, cioè pensare di rimandare ad altra data quella che poteva essere la, come dire, lo so che non è importante dal punto di vista delle azioni che possiamo compiere noi, però poter dire che il Consiglio Comunale sa che cosa sta succedendo a Gaza e sa cosa è importante fare, insomma, muoversi nel modo in cui gli è possibile, penso che poteva essere fatto. Rinviare ancora un'altra volta, mi sembra, molti comuni si sono già espressi, il Consiglio Provinciale si è già espresso. Ecco, questa era una mia considerazione. La mia domanda è semplice. Ci sono emergenze umanitarie di serie A e di serie B? Chiedo non al Sindaco, ma a tutto il Consiglio a questo punto.
Io rispondo subito alla consigliera Tomasi. Le scuse o comunque le che sono state definite non valide effettivamente potrebbero sembrarlo, però abbiamo parlato di tematiche con davanti il regolamento del Consiglio Comunale e rispondendo subito alla domanda non ci sono problemi umanitari di serie A o di serie B. Il fatto è che ci sono tematiche che devono essere condivise e secondo me devono essere operative, perché dalla proposta che abbiamo visto non era affrontabile, perché non è attuabile su attività del comune, sinceramente. Potremmo fare un lavoro diverso e proporre qualcosa di attuabile da parte dell'amministrazione comunale, rivolta al territorio, perché secondo me con tutti i poteri che può avere il sindaco, sinceramente, può esortare sì il governo italiano a prendere posizione, certo, ma secondo me a Roma non verrebbe recepita questa cosa. Quindi io credo che non è fatto di procrastinazione la nostra, ma è rendere più efficace, prendendoci il tempo giusto e poter fare una riunione adeguata e discutere su cose concrete che possiamo fare per promuovere la pace all'interno del nostro comune, a differenza magari di altri posti dove si corre a dire prendiamo posizione, che è cosa correttissima, che però poi non portano a nulla. Quello che io parlo per il mio gruppo, parlo per me e i miei colleghi, e quello che vogliamo arrivare a fare anche noi è creare qualcosa che porti alle persone a far capire che non è solo una questione di sventolare una bandiera sempre, ma è una questione di comportarci ogni giorno, e deve farlo anche l'amministrazione comunale. Quindi secondo me adottare dei provvedimenti riferiti solo ed esclusivamente ad una strage umanitaria gravissima può essere limitante per il futuro della nostra amministrazione, parere mio questo. Grazie.
Mi scuso, ma mi sento di ribadire ancora un'altra volta, anche in questa mozione, quella del 2022, non c'erano cose che avrebbe potuto fare, ecco, non si parla di pace, non si parla di niente, si parla solo di è un invito, una sollecitazione al governo italiano a muoversi per quanto gli è possibile. Allora, se tutti i comuni italiani si muovono in questo senso, può darsi, dico, che anche il governo italiano trovi il modo per poter intercedere in qualche maniera. Dobbiamo fare sentire la nostra voce. Dico, ogni giorno stanno morendo dei bambini e persone innocenti, con conseguenze che saranno devastanti per quel popolo. Allora, io mi chiedo se possiamo procrastinare veramente. Io veramente mi sarei aspettato che il Consiglio Comunale di Ala, di fronte a un'emergenza di questo tipo, si fosse sollevato anche prima. E invece no, quel giorno con la conferenza dei capi di gruppo è stato detto no, ne parleremo la prossima volta, come se parlarne la prossima volta potesse migliorare la situazione che ce l'ha. Mi scuso, ma scusate lo sforzo.
Io credo che rispetto alla mezz'ora di question time, essendo che comunque la conferenza di capigruppo si è comunque espressa a maggioranza in quella sede, io chiederei insomma di poter eventualmente muovere riflessioni anche nei confronti di altri argomenti come interrogazione e risposta immediata. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, accolgo assolutamente quella che è stata la sollecitazione del Presidente del Consiglio. Solo un inciso su questo tema, perché benissimo che l'argomento sia stato discusso in sede di conferenza di capigruppo, quello che non mi risulta chiaro rispetto alla risposta che è stata data è come la mozione che è stata presentata sia limitante rispetto al fatto che il Consiglio Comunale non possa comunque operare anche su azioni concrete che possano essere portate avanti sul territorio in termini di sensibilizzazione, in termini di azioni vere e riportabili alla comunità. Cioè, la nostra è una mozione che tocca determinati punti, non vedo come questo possa escludere un discorso più ampio che ritengo assolutamente condivisibile. Quindi ecco, io direi aggiungiamo più che blocchiamo e lasciamo in disparte. Questo era solo un inciso. Poi mi ricollego invece a, cioè, o meglio, non mi ricollego, faccio una domanda sulla questione Lessinia. Mi sono arrivate segnalazioni diverse da diverse persone in diversi contesti rispetto al discorso cartellonistica. Ci sono tutta una serie di segnaletiche che sono divelte, sono rotte, sono da manutenere e vanno a ripercorrere dei punti cruciali di percorsi, di sentieri che sono nella zona di competenza del comune di Ala. Quello che mi è stato riferito è che ci sono segnalazioni che vengono portate avanti da più anni che non sono come dire, afferenti alla SAT, quindi non è la SAT che deve gestire appunto la manutenzione di questa segnaletica e quindi chiedo appunto al Comune se è in previsione con quali tempistiche il ripristino di questa segnaletica che adesso... Scusatemi, riprendo un attimo. Fa riferimento al gruppo, adesso non lo trovo più, gruppo Baldo, Baldo Garda, grazie mille, esatto, che appunto insomma, ritengo sia importante che sia efficiente come segnaletica, come manutenzione del territorio, anche proprio a supporto dei turisti che magari non sono pratici della zona e che quindi hanno bisogno di riuscire ad orientarsi sul territorio grazie appunto a questa segnaletica. Grazie mille.
Io volevo solo fare un brevissimo inciso, visto che la delega alla coesione sociale, diciamo, mi appartiene, quindi anche tutto ciò che è afferente alla solidarietà internazionale. E respingo in toto l'idea che ci possa essere un'emergenza di serie A e di serie B, però mi preme sottolineare la centralità del regolamento, perché se noi non ci diamo delle regole e se non rispettiamo quelle che sono le regole dello svolgersi correttamente del Consiglio Comunale, la prima occasione che perdiamo è quella di essere corretti nei confronti anche dei cittadini. E quindi vorrei ricordare che l'articolo 25,3 esplicita in maniera chiara, netta e definitiva una situazione di fatto, ovvero che le mozioni iscritte sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione, escluse le sessioni con argomenti di particolare rilevanza, quali linee programmatiche, bilancio, eccetera. Quando fu discussa la mozione dell'Ucraina e quando furono discusse altre mozioni afferenti a questioni internazionali, lo sono sempre state fatte secondo questa logica, che è una logica a norma di regolamento, per cui al di là di quello che, come dire, si possa dire o pensare, c'è anche una problematica di rispetto del regolamento. Credo peraltro che il regolamento ci consenta di approfondire una tematica così delicata in un consiglio in cui lo si possa fare con delle tempistiche adeguate, che non sono sicuramente quelle in cui discutiamo il bilancio, ma al di là delle tempistiche c'è un regolamento che vieta di fatto la discussione delle mozioni quando il bilancio presenta tematiche e quando il consiglio presenta tematiche di bilancio. Tutto qui.
Posso? Non mi trovo molto d'accordo con quello che dice l'assessore Aproni, proprio perché, insomma, per lo stesso motivo per cui adesso ci viene detto che non si può discutere la mozione, Secondo le stesse motivazioni ci viene detto che la nostra ora e mezza di interrogazioni è diventata mezz'ora. La casistica per cui in determinate sessioni non si possono presentare mozioni e interrogazioni cita, è la stessa che ha appena citato l'assessore Aprone, ma c'è anche nell'articolo 21, dice: durante sessioni con argomenti di particolare rilevanza, quali linee programmatiche, bilancio, piano regolatore, modifiche allo statuto, non possono essere... Cioè, oggi non stiamo parlando del bilancio, stiamo parlando di una variazione al bilancio. Variazioni al bilancio ce ne sono una ogni due consigli? Non è che una volta ogni due consigli noi non possiamo far niente e quella mezz'ora che ci viene data viene vista come una concessione da parte della maggioranza. Secondo me ci state togliendo un'ora, perché sono d'accordo che nel momento in cui ci sono le discussioni di bilancio che portano via ore si può anche rinunciare a quella che è la parte delle interrogazioni, ma non tutte le volte che c'è una variazione di bilancio, perché onestamente altrimenti qua se ne parla una volta ogni due consigli. Chiusa la premessa, faccio due domandine veloci, visto che il tempo è quello che è. La prima domanda riguarda la nuova viabilità di Viale Bolzano. I dipendenti della NINS che vanno a lavorare in bicicletta sono abbastanza contrariati, perché adesso non possono più prendere Viale Bolzano per tornare a casa, ma devono farla statale. Visto che sia gli autobus che i camion possono prendere Viale Bolzano, insomma, nell'altro senso, quello che adesso non è più senso unico, non si può pensare di far transitare anche le biciclette? Prima domanda. Seconda domanda. Piazzale Eurospar. Ci sono tre alberelli piantati anni fa. Mi ricordo che è una segnalazione che avevo già fatto ai tempi. Sono alberi che non crescono. Lì probabilmente si può prendere in considerazione l'idea di piantare qualcos'altro, perché insomma prima di vedere delle chiome sotto le quali si può stare all'ombra aspetteremo decenni. Probabilmente lì è stata sbagliata la tipologia di pianta, forse è il caso di mettere giù qualcos'altro che potrebbe portare ombra in queste giornate calde e assolate. Grazie.
Allora, parto dalla prima sull'ambiente e rispondo anche a quello del piazzale Eurospar, invece quella della viabilità la lascio all'assessore alla viabilità. Ambiente, segnalettica. Sulla segnalettica abbiamo portato a casa dal 2022 l'ok da parte della provincia per due sentieri, 2009-30 e 2009-32. Sono due sentieri mountain bike che già c'erano in Lessinia, ma uno era segnato, l'altro meno. E la pratica è piuttosto laboriosa per farsele autorizzare, tant'è vero che appunto ci abbiamo impiegato 2 anni e mezzo. Adesso abbiamo pronti anche la cartellonistica, a breve quantomeno il 2009-30 verrà ripristinato e segnalato. Sul 2032 abbiamo qualche difficoltà, perché dobbiamo attendere, siccome esce fuori dal territorio trentino e va a finire nel Veneto, dobbiamo avere l'ok da parte dei comuni veneti e della rete, della riserva naturale della Lessinia, e lì ci vorrà un po' più di tempo. Per quanto riguarda invece tutta l'altra cartellonistica che era stata messa nel 2008 ed è quella riferita al patto Baldo Garda, anche lì abbiamo intenzione di riprenderla tutta in mano, perché siamo coscienti che non è più stata manutentata e bisogna un po' ripristinarla. Lo faremo e ripristineremo i cartelli secondo delle logiche ben precise, proprio per offrire dei percorsi facili a chi frequenta la Lessinia, seguendo le strade e i percorsi già esistenti senza andare a crearne di nuovi, perché ritengo che non sia il caso, e utilizzeremo ovviamente la colorazione così come prevista, vale a dire quella bianco-rossa. Per quanto riguarda invece il piazzale Eurospar, per le alberature... Prego? Allora, la cartellonistica per quelle del mountain bike è già pronta e dobbiamo esporla, e quello probabilmente già nei prossimi 20 giorni riusciremo a farla, invece le altre no, ci vorrà un po' più di tempo, anche perché vogliamo un po' studiare qualche percorso che sia come dire, sfruttabile dalla tipologia di frequentatori della Lessinia, nel senso presentare delle difficoltà crescenti partendo da un percorso base e aumentarle ovviamente un po' di più, con una logica proprio in crescendo di quelle che sono le caratteristiche dei sentieri sia dal punto di vista della percorrenza ma anche della difficoltà. Dicevo, per quanto riguarda il piazzale Europa, l'alberatura che era stata messa allora era stata messa pensando soprattutto al fatto che poi gli alberi non vadano a danneggiare quella che è lo strato della piazza stessa, nel senso che prevedere delle alberature che poi hanno una chioma imponente, corriamo sempre il rischio di avere un piano calpestio che viene rovinato dalle radici, perché bisogna scegliere delle alberature che abbiano poca crescita e che soprattutto le radici rimangono in profondità, altrimenti si corre il rischio di avere marciapiedi e piazze che vengono inevitabilmente rovinate dalla crescita sottosuolo della radice, e questo però molto spesso determina una crescita fiacca della chioma, è vero.
Sì. Sì, grazie per la domanda, perché così almeno mi permette anche di chiarire. Allora, via Bolzano rimane a doppio senso di marcia e quindi di fatto all'interno di via Bolzano uno può percorrerla sia da nord che da sud. È solo poi l'uscita, che ovviamente uscendo da via Bolzano si deve procedere in direzione nord verso Rovereto. Punto secondo, una persona che ha un mezzo come una bicicletta di fatto può anche spingere. Punto terzo, abbiamo la ciclabile, è vero, manca quel tratto tra la rotatoria dell'AGIP e diciamo l'accesso a NINZ, però di fatto non era stata inserita, quindi si può valutare pro futuro, ma attualmente il percorso della ciclopedonale con il collegamento su quell'area lì non è previsto in quella zona lì. E ricordo che però via Bolzano è doppio senso di marcia, quindi non è che c'è un senso unico su via Bolzano.
Forse non ha visto bene i cartelli che ci sono, perché c'è un bel cartello di senso unico all'inizio di via Bolzano, con l'eccezione autobus e camion. Allora, lo vedo tutti i giorni, forse dovrebbe vedere anche lei. Insomma. No. Non so l'ordinanza, ma il cartello che c'è è quello.
Allora, l'ordinanza parla in modo chiaro e inequivocabile, lì c'è un divieto di accesso, ma all'interno di via Bolzano non c'è un senso unico, c'è il doppio senso di marcia. La invito ad andare a vedere, perché comunque l'abbiamo deliberata in giunta, quanto deliberato, la cartellonistica è corretta e quindi non capisco dove sta il problema, anche perché lì è stato fatto proprio per evitare che ci fossero degli incidenti proprio su quell'incrocio lì. Quindi di fatto andare a reinserire una condizione di pericolosità mi sembra del tutto fuori luogo.
Cioè non è che gli automobilisti si vanno a leggere le delibere, arrivano lì e vedono che c'è un cartello di senso unico e lì non entrano. Divieto di entrare. Vabbè, se nessuno... Vabbè, divieto d'accesso, quindi uno che esce in bicicletta non può accedere. Gli unici che possono accedere sono gli autobus e i camion, va bene?
È il posto dove effettivamente abbiamo più incidenti su tutto il territorio del comune di Ala. Questo perché la gente si ferma in mezzo alla strada, arriva quello da nord che andava di fretta, tampona e finisce dall'altra parte. Quindi pensare degli accessi che attraversano la statale è veramente, come dire, pericoloso, nel senso che nel senso che effettivamente quello lì è un punto cruciale per tutta la viabilità. Perché è stato mantenuto l'accesso solo per i camion e per i pullman? Per un semplice motivo, perché non riescono a fare le due rotonde, o meglio, riescono a fare quella di Piccante, e questo va bene, ma non riescono a fare quella di via Marcante per infilarsi in via Bolzano. È solo per questo motivo, altrimenti avremmo messo il divieto per tutti.
Sono fermo. è la settima volta. Resta sullo stesso incrocio, ma solo per un'osservazione, forse non so se sia possibile. È una novità per tutti, abbiamo capito, l'abbiamo visto, che è un punto nevralgico e pericoloso. E suggerisco, se possibile, anziché il classico cartello diametro 60, un cartello diametro 120 di divieto d'accesso forse aiuterebbe a renderlo più attuabile, adesso al di là di quello che possa essere la possibilità consentita dal codice della strada, in una fase di introduzione di una modifica sostanziale alla viabilità che ormai tutti conosciamo. Ne approfitto sempre in tema di viabilità, visto che ho la parola, per alcune cose. Ho visto che anche nel punto successivo dell'ordine del giorno, nel quale si parla di modifiche a bilancio, si parla di asfaltature, sia per il 25, per il 26 che per il 27. Su queste nuove risorse o già sulle risorse che erano già stanziate? C'è un piano chiaro di interventi, un piano che individui tracciati, individui tempistiche, perché giungono segnalazioni, ma non serve che giungano, basta transitare quotidianamente dalle nostre vie, e del centro e come delle frazioni per vedere lo stato di alcuni passaggi. Non credo sia di competenza comunale, anzi non lo è, immagino, la manutenzione del manto bituminoso della strada provinciale, no, ma faccio una segnalazione, vivo Piccante, quel tratto di strada sempre più trafficato, specialmente da mezzi pesanti, ora che non è transitabile il ponte di Chizzola per chi viene in giù, ma sempre più frequentemente dopo l'insediamento delle ultime aziende di trasporti, verso, anche nel senso verso Mori, in sostanza. Quel tratto lì di Piccante risulta molto molto pericoloso. Le fessurazioni dove ci sono c'erano stati degli scavi precedenti raggiungono dimensioni che sono possono essere pericolose, non tanto per il mezzo pesante appunto che passa, ma quanto per le biciclette, per i mezzi più vulnerabili. Già che faccio un'altra richiesta, e cartodromo, avrete visto, abbiamo visto tutti, che nell'area, i lavori sembra siano finiti o quasi, ma una superficie ingente del circostante di viti pregiate, come sono state definite e lo sono, in una recente storia di questo comune che ha visto la fortunatamente la cancellazione, insomma, di una previsione urbanistica, una previsione di utilizzo delle cave di un certo tipo, quella destinazione di quelle zone ha consentito appunto di raggiungere il risultato da tutti atteso. Ora, se questa destinazione, questa individuazione come aree di pregio, no, vengono naturalmente nella libertà di ciascun privato, di ciascun imprenditore, di fare quello che crede con il proprio patrimonio, ma se vengono svilite nella loro destinazione, rischiamo insomma di toglierci il terreno sotto i piedi. Volevo capire insomma se su questo fronte insomma qualche osservazione si possa fare o qualche porre delle prescrizioni o qualcosa che possa. Allora, ho fatto delle ipotesi fino ad ora rispetto a quelle viti che sono state tolte dalla loro sede, e quindi non voglio percorrere i tempi, insomma. Grazie.
Sì, grazie. Rispondo in merito alla questione della viabilità. Vedrà inserita nella variazione di bilancio l'importo che compete proprio il rifacimento della pavimentazione bituminosa, perché prima di questa variazione non avevamo disponibilità, e quindi la variazione serve proprio per inserire sull'anno corrente 100.000 euro e sui due anni successivi 150.000 euro per anno. In termini prioritari abbiamo già fatto un recap con gli uffici tecnici che hanno le varie priorità già segnalate anche dai vari censiti, e si interverrà prioritariamente su quest'anno principalmente sulla strada di via Marcante, proprio perché appunto il traffico, visto che viene modificata la viabilità d'accesso di via Bolzano, che non sarà più consentita, e quindi impegnando la via Marcante per il traffico che andrà a inserirsi lì, sarà fatto un intervento prioritario lì. E poi si pensava anche su via Tre Chiodi, e poi ci sono delle altre vie che sono individuate dai vari uffici, che verranno fatte poi durante l'anno a seconda poi della disponibilità e dell'avanzo economico sulla base della variazione che andiamo a votare poi questa sera.
Per rispondere all'interrogazione che ha presentato il consigliere Mondini a riguardo del cartodromo, volevo fare delle precisazioni. La prima di natura urbanistica. Il piano urbanistico provinciale, che individua le aree agricole di pregio, non le individua a fronte di un'analisi pedologica del terreno, ma le individua sia dal punto di vista storico che dal punto di vista paesaggistico, piuttosto che, come dicevo prima, dal punto di vista della natura del terreno. Questo per dire, fra il resto, c'è da aggiungere un'ulteriore cosa, e cioè il fatto che in Trentino, quando si parla di, perlomeno nella Valle dell'Adige, quando si parla di agricoltura pregiata, si pensa alla vite. In realtà non è così. In realtà l'agricoltura pregiata sono dei terreni destinati all'agricoltura, e per questo la provincia ha messo il vincolo, proprio per evitare che vengano utilizzati in altra maniera. Tant'è vero che noi, dal punto di vista urbanistico, non possiamo pensare a nessuna modifica finché tale vincolo non viene tolto, né dalla provincia o dalla comunità di valle. Queste sono le procedure. Per quanto riguarda l'autorizzazione che è stata emessa al cartodromo per poter parcheggiare in via del tutto temporanea, si fa specifico riferimento a un parere che era stato richiesto ancora nel 2022 al competente servizio urbanistica della provincia, e questo era stato fatto proprio su richiesta ancora allora del cartodromo, a fronte della penuria di parcheggi, soprattutto in occasione di manifestazioni particolari. Ed è riferito a quelle manifestazioni particolari che loro potranno parcheggiare, utilizzare il terreno in via temporanea come parcheggio, senza nessun tipo di trasformazione, proprio perché la destinazione urbanistica rimane tale, e la provincia prevede delle autorizzazioni particolari solo per manifestazioni particolari dove ci sia un grosso flusso di presenza, e quindi per ovviare a quelle che potrebbero essere delle problematiche legate alla sicurezza stradale. Perché, se vi ricordate, in passato, nel 2021 ma anche nel 2022, quando il cartodromo funzionava a regime, anche nel 2023, devo essere sincero, avevamo dei casi di lungo l'SP90 dove le macchine erano parcheggiate soprattutto bordo strada, questo con dei grossi rischi per coloro che scendevano dalle autovetture e si indirizzavano verso il cartodromo. Però ripeto, la destinazione urbanistica ha questo vincolo proprio per evitare che ci siano degli utilizzi diversi da quella dell'agricoltura, quindi non è necessario che ci sia appiantata una vite, ma potrebbe essere coltivata effettuata qualsiasi tipo di coltivazione. Per quanto riguarda l'utilizzo particolare, è stato concesso proprio a fronte di un parere specifico che è stato richiesto alla provincia ancora nel 2022. Servizio urbanistica, naturalmente.
Buonasera, buonasera a tutti. Allora, volevo un attimino chiedere al sindaco riguardo la problematica antenna, quella di Pizzola, no? Come ben... Andiamo a fare. Guarda, provo questo che farò. Oh. Sì, la problematica dell'antenna di Pizzola, no? Come tutti ben sappiamo, insomma, c'è molto malcontento a Pizzola. Allora, sappiamo che la provincia aveva fatto ricorso al TAR e Inuit ha vinto, è stata rigettata. La provincia, sappiamo anche dai mezzi stampa, che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e questo qua verrà considerato, diciamo, a novembre, se non ricordo male, no? Ci sarà l'udienza a novembre. Ho saputo anche che in quell'area è stato fatto un esposto alla Procura per quanto riguarda la destinazione d'uso di quella zona, che è una destinazione residenziale satura, area destinazione residenziale satura. Ecco, quell'attività lì quindi non potrebbe essere esercitata perché è un'attività produttiva. Io volevo sapere appunto dal sindaco, dall'amministrazione comunale, come si pone davanti a questo esposto appunto che denuncia una destinazione d'uso diversa da quella che ne fa uso, diciamo, la INWIT per questa antenna. Grazie.
Magari fosse così. Fosse un'attività produttiva avrebbero già tolto l'antenna. Il problema è che è un'infrastruttura e la legge del 2022 dice che quelle infrastrutture lì possono essere messe ovunque tranne che in prossimità degli asili nido, degli ospedali, delle case di cura e cose di questo genere. Nell'area residenziale possono essere installate sopra le case, a bordo casa, in qualsiasi posizione, la norma dice preferibilmente su area di proprietà pubblica. Come ricorderete, la domanda era arrivata ancora nel 2022, se non ricordo male, e noi l'avevamo respinta, il Comune di Ala l'aveva respinta, perché allora la procedura prevedeva il passaggio autorizzativo per la realizzazione dell'antenna e quindi dell'infrastruttura da parte dell'ufficio comunale tecnico. La commissione edilizia ha espresso un parere negativo proprio dal punto di vista paesaggistico. Non si è espressa dal punto di vista sanitario perché noi ovviamente non abbiamo le competenze per entrare in ambito sanitario e anche perché non era nei pressi né di un asilo nido né di una scuola materna né di una scuola di qualsiasi tipo, ospedale o cose di questo genere. E quindi quello era l'unico appiglio sul quale ci si poteva agganciare per dare un no, cosa che è stata fatta ed è stato dato parere negativo, tant'è vero che non l'hanno piazzata allora. Parallelamente è stato avviato tutta una serie da parte dei nostri uffici tecnici, che veramente prendo l'occasione per ringraziarli perché era stato fatto davvero un lavoro certosino da questo punto di vista e che aveva portato anche ottimi frutti, nel senso che era stata individuata un'area molto meno impattante a ridosso della Sorna. Erano stati avviati tutte le interlocuzioni con i proprietari dell'area che sono i bacini montani, era stata rilasciata l'autorizzazione, erano anche cominciati i lavori. Purtroppo quell'area ha una conformazione strana perché la Sorna si è portata via parte del terreno, per cui di fatto risultava un fondo occluso. Per riuscire a entrarci INWIT avrebbe dovuto avere l'autorizzazione dal proprietario confinante, che però l'ha negata e gli ha detto di no. Di fatto INWIT non ha potuto costruire l'antenna sull'area che era stata individuata in accordo con INWIT, anche perché INWIT aveva presentato un perimetro preciso all'interno del quale vuole piazzare questo tipo di antenna, questo tipo di infrastruttura per riuscire a dare un segnale migliore a tutta l'area, che non è solo quella di Chizzola, evidentemente riguarda tutta la Valle Agarina in quel tratto lì. Conseguentemente a seguito di questo no da parte del privato è ritornata sul sito originale, che è quello di Via del Porto. Abbiamo ripreso in mano la situazione, abbiamo cercato un'ulteriore alternativa che sarebbe potuta essere vicino, in prossimità del campo da calcio, in un'area che da poco era entrata in possesso del comune di Ala, una piccola area nella zona Icove dove si sta costruendo, però nel frattempo le cose sono andate avanti, INWIT ha presentato domanda non più al comune ma all'ufficio di missione strategica digitalizzazioni e reti della provincia, che ha avviato l'iter, ha dato di nuovo parere negativo dal punto di vista paesaggistico, per cui ha negato l'autorizzazione, INWIT ha fatto ricorso al TAR, il TAR ha dato ragione a INWIT e adesso siamo in attesa del Consiglio di Stato. Anche noi ci siamo opposti a a questa decisione del TAR e aspettiamo per vedere cosa deciderà il Consiglio di Stato.
Sì, una replica veloce. Diceva il Sindaco che noi per quanto riguarda la materia di salute non siamo competenti, ma ricordo che lei sul nostro territorio è responsabile della tutela della salute dei cittadini. Quella lì è una tecnologia che non sappiamo cosa fa nel medio e lungo termine e voglio dire in questo caso applicare il principio di precauzione sarebbe stata la via corretta a mio parere, seguendo anche l'esempio del Sindaco di Terragnolo. Quindi non possiamo dire che il Sindaco non è responsabile della tutela della salute pubblica sul territorio, è responsabile. Ecco, grazie.
Sempre la legge del 2022, oltre a stabilire i luoghi dove è vietato posizionare le antenne, dice anche che i sindaci non possono adottare ordinanze contingenti e indifferibili, ma lo dice proprio testuali parole.
Sì, a supporto di quanto sostenuto dal sindaco, vorrei ricordare che uno degli obiettivi del PNRR prevede proprio la digitalizzazione da nord a sud del nostro paese e proprio nell'ultimo decreto, il decreto coesione che è stato approvato ancora l'anno scorso, è stato inserito proprio un emendamento ad hoc per ottemperare gli obblighi imposti appunto a fronte dei finanziamenti sulla parte della digitalizzazione PNRR, che prevede proprio di bypassare le amministrazioni locali proprio per accelerare l'installazione e quindi la diffusione del 5G a livello nazionale da nord a sud del paese. Questo anche perché è un obbligo che ci vede come paese per accelerare l'iter e per fare in modo che l'obiettivo PNRR sulla digitalizzazione venga raggiunto nei tempi previsti. Quindi questo è proprio per dire quanto anche l'anno scorso a livello nazionale abbiamo approvato anche il decreto di coesione, dove è stato inserito anche un emendamento ad hoc proprio perché ci viene imposto di accelerare ancora di più i tempi e quindi si va in deroga anche a quelli che sono i regolamenti comunali. L'azione è stata fatta comunque da parte del Comune di Ala, perché siamo consapevoli del fatto che lì è in mezzo all'abitato di Chizzola, è ovvio che non fa piacere a nessuno, tantomeno ai censiti della frazione, ma avere un'antenna di quel tipo lì, però di fatto le norme ad oggi con il PNRR e l'implementazione e il raggiungimento degli obiettivi prevedono questo.
Una replica velocemente all'assessore Cattoi. Voglio dire, io capisco che ci sono le regole che ci impongono, però la salute pubblica non si deroga a mio modo di vedere le cose. È il principio di precauzione, in questo caso secondo me può essere richiamato. Chiudo, termino e ringrazio.
Bene, io vi ringrazio e direi di porre termine alla mezz'ora di question time e comunque ringrazio il Consiglio Comunale per, come dire, riuscire a gestire al meglio, diciamo, anche la dialettica, l'interlocuzione. Io vi invito sempre, ecco, come Consiglio Comunale, come consiglieri, a evitare particolare veemenza, toni concitati, insomma, perché nel discorso di insediamento, e ci tengo molto, insomma, creare degli equilibri, dei rapporti possibilmente, come dire, di dialogo e di confronto civile sempre, con ciò non voglio dire che ci sia stato un eccesso, però insomma diciamo che possiamo sempre di più impegnarci per far sì che questo obiettivo venga raggiunto. Quindi vi ringrazio e diamo inizio alla trattazione del primo punto, ratifica deliberazione urgente della Giunta Comunale numero 61 di data 26 maggio 2025 avente ad oggetto seconda variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027 articolo 175,4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Do la parola all'assessore Speziosi, grazie.
Buonasera di nuovo a tutti. Per quanto riguarda la seconda variazione urgente al bilancio di previsione 2025-2027, a fine maggio è passata appunto in giunta questa delibera con carattere d'urgenza, semplicemente per il fatto che riguardava una variazione in entrata e in uscita di 3.773 euro che riguardavano dei fondi PNRR relativi al servizio e cittadinanza digitale, relativi in particolare al servizio demografico per l'attivazione dell'app IO sui servizi digitali pubblicati sul nostro sito web. È stata fatta appunto una variazione urgente per poter procedere alla contrattualizzazione del progetto sul portale della pubblica amministrazione che scadeva il 7 giugno 2025, quindi a fine maggio abbiamo dovuto fare questa variazione con la caratteristica dell'urgenza per adempiere a questa scadenza di fine giugno, e quindi la variazione riguardava solo l'importo di 3.773 sia in entrata in spesa, perché non era stata prevista a bilancio. Tutto qua.
No, ne approfitto per dire, chiedere solo una cosa. L'applicazione IO è diffusa e è utilizzata adesso, non so chi di voi la utilizzi, capita sempre più frequentemente di poterla utilizzare. Chiedo se magari la segretaria, abbiamo dei dati di ritorno di quanto viene utilizzata, di servizi che vengono esposti sulla piattaforma vengono utilizzati, o non è possibile rintracciarli così a livello proprio di...
Allora procediamo con la votazione. Discussione? Ci sono, no, siccome mi sembrava. Possiamo procedere? Quindi favorevoli? Dieci, undici, dodici. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 12. 13 perché è entrato. 12. E assente 1. Allora, per la 5. Sì. Sì. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli sempre 12, astenuti 5, contrari 0. Non so se devo essere assente. Grazie.
Chiedo perdono, scusatemi, ma pensavo fosse una tempistica un po' più lunga. Bene, allora passiamo al punto secondo all'ordine del giorno, variazione di assestamento generale, bilancio 2025-2027, terza variazione. E controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articoli 193 del decreto legislativo numero 267/2000. Do sempre la parola all'assessore Speziosi.
Allora, con delibera consigliare del 28 aprile avevamo approvato in questa sede appunto il rendiconto della gestione 2024. Come vi avevo già anticipato, una volta
Ripeto, a fine aprile è stato approvato il rendiconto di gestione della 2024 e di conseguenza è stato determinato l'avanzo di amministrazione e con tutte le sue componenti. E quindi dal momento in cui viene approvato il rendiconto, l'avanzo di amministrazione, che si compone in 10.333.023,09, è composto e suddiviso in parte vincolata, parte destinata e parte disponibile, può essere utilizzato essere impegnato per lo svolgimento, insomma, della gestione normale del nostro bilancio. Ovviamente, una volta approvato l'avanzo, il rendiconto e destinato, insomma, l'avanzo di amministrazione, prima di tutto bisogna verificare alcune questioni che riguardano la copertura dei debiti fuori di bilancio, permangano la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che ci siano tutte le spese a bilancio siano finanziate e che sia nella parte delle spese di investimento che nella parte delle spese correnti e che per quanto riguarda anche l'estinzione anticipata dei mutui. E ovviamente i responsabili delle aree dei servizi comunali hanno fatto una serie di verifiche e quindi hanno verificato, appunto, che non sono emersi debiti fuori bilancio, non sono presenti, non c'è l'esigenza, insomma, di creare delle situazioni che possano generare degli squilibri di bilancio e quindi con questa variazione possiamo applicare l'avanzo sull'anno 2025. Viene applicato l'avanzo disponibile per 52.833 totalmente destinato alle spese di investimento, avanzo vincolato per il finanziamento della parte corrente del bilancio per 90.949,50, avanzo accantonato per il finanziamento mentre della parte corrente per 63.610 e avanzo destinato agli investimenti per 93.249,64. L'articolo 175 del TUEL prevede inoltre che, oltre alla variazione di assestamento, entro il 31 luglio di ciascun anno si attui anche la verifica generale di tutte le entrate e di tutte le spese, comprese del fondo di riserva e del fondo di cassa, per il mantenimento del pareggio di bilancio e quindi la salvaguardia degli equilibri. Quindi con questa delibera andiamo sia ad approvare una variazione dell'assestamento di bilancio sul previsionale 2025-2027 e anche a dare corso al permanere degli equilibri di bilancio. È pertanto quindi stata fatta una serie di interventi per procedere all'assestamento di bilancio e non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste ai fondi crediti di dubbia esigibilità in sede di bilancio previsionale, che erano di 202.842.035, accantonato nel risultato di amministrazione di 911.192.050. Dalla verifica di tutte le poste in uscita ed emersa in entrata e uscita emerge la necessità di apportare delle variazioni di bilancio sia nella parte della parte corrente sia nella parte degli investimenti. Per quanto riguarda le entrate correnti, abbiamo l'applicazione di avanzo di amministrazione accantonato all'approvazione del rendiconto per 63.610 per andare a coprire il TFR per il personale cessato per il servizio. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per 90.949,50 per il finanziamento della seconda rata annuale riferita alla spesa relativa al fondo funzione degli enti locali e una maggiore entrata della previsione iniziale dei dividendi distribuiti da Dolomiti Energia S.p.A. da Premiero Energia S.p.A. per 52.488, una diminuzione per quanto riguarda le entrate, per quanto riguarda gli stanziamenti delle sanzioni del codice della strada e anche poi l'iscrizione in entrata del 10.000 euro destinate ai ragazzi per i centri estivi. Tutto questo comporta una variazione nella parte corrente di 261.763,91 sull'anno 2025, 665,30 euro per il 2026 e il 2027. E questo riguarda le entrate. Per quanto riguarda le spese correnti, ovviamente sono tutte quelle spese, maggiori e minori spese, che riguardano il funzionamento della macchina pubblica, di tutti gli acquisti di beni e di servizi destinati alla gestione ordinaria. Ovviamente è stato fatto tutti gli interventi riguardanti il personale, la cessazione, la relativa programmazione per il triennio e la liquidazione del TFR cessato, insomma tutti di quegli interventi della parte corrente riguardante il personale. Mentre per quanto riguarda la parte straordinaria del bilancio, c'è una variazione sull'anno 2025 di 538.659,92, sul 2026 di 950.000 e 150.000 sul 2027. Le principali variazioni delle entrate straordinarie riguardano l'applicazione di avanzo di amministrazione destinato all'approvazione del rendiconto per 93.249,64, che è destinato, vincolato alla copertura delle spese di investimento, applicazione dell'avanzo di amministrazione per 52.833,21, anche questo destinato alle spese di investimento, abbiamo messo a bilancio quello che appunto era stato detto che arriva appunto da Roma grazie all'onorevole Cattoi per complessivi 700.000 euro nel triennio destinati all'acquisto. Come vedrete nella tabella riepilogativa ci sono le principali variazioni che riguardano la parte straordinaria e avete visto in particolare per quelle risorse che arriveranno da Roma abbiamo sull'anno 2026 600.000 che riguardano gli acquisti degli arredi della nuova scuola elementare di Ala, l'importo di 70.000 euro sul 2025 per restauro di capitelli e fontane e il trasferimento di 30.000 euro per l'affresco del Buon Pastore nella chiesa di Santa Margherita per 30.000 euro. Queste che riguardano la parte straordinaria, mentre prima non vi ho sottolineato, nella parte corrente avevamo 10.000 euro che era appunto destinato ai centri estivi, anche quelli arrivano da Roma, altrimenti non avevamo le coperture sufficienti per far tutto, e anche quello che riguarda 40.000 per la sicurezza. Sono nella parte corrente, mentre questi sono riportati in tabella. Come potete vedere, le principali variazioni riguardano della spesa straordinaria, riguardano la manutenzioni straordinarie che sul nostro territorio, come è stato accennato prima, il rifacimento delle pavimentazioni bituminose che è stato spalmato sul triennio. Ed sono stati elencati prima gli interventi necessari, più urgenti, e l'impianto di antintrusione ad incendio del municipio 20.000 lo prevede la norma, quindi è un adempimento obbligatorio, e tutta una serie di progettazione esecutiva delle nuove scuole medie. Abbiamo avuto da parte della provincia appunto un preventivo che aspettavamo da mesi di 146.000 euro e tutta una serie di interventi anche per il completamento dei lavori presso il nostro futuro nuovo magazzino comunale. Tutte queste variazioni non vanno ad alterare il pareggio finanziario del bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria, non generano debiti fuori bilancio e tutti gli stanziamenti insomma hanno la relativa copertura come ce lo chiede la norma, e quindi questa variazione è stato anche il nostro revisore ha dato parere favorevole e andiamo a, come ho detto prima, a confermare l'assestamento generale del bilancio 2025-2027 con una variazione un po' più importante rispetto alle altre e il permanere della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sono a disposizione per eventuali domande.
E leggendo la delibera mi sono segnato alcuni appunti per i quali magari è possibile poi avere anche degli aggiornamenti più ampi. E si parla, l'ha accennato nell'ultimo momento dell'esposizione, di costi di progettazione esecutiva della scuola media, 146.000 euro, di là della spesa. Questa probabilmente vorrei capire quale passo dell'iter che ci porterà a poter usufruire del nuovo edificio, a quale punto siamo, quindi se poi la fatturazione è un elemento successivo, se il lavoro pratico è in fase già magari avanzata, per poter poi nei tempi brevi arrivare già ad avere in mano computi e per poter andare alle gare. Una questione è quella. E l'altra questione che mi sono segnato, viene stralciato, se non capisco male dalla tabella, un investimento di 50.000 euro per un'attrezzatura di rilevamento delle violazioni del codice della strada, e nello stesso tempo vengono a mancare 40.000 euro di sanzioni che evidentemente non verranno rilevate. Se le due cose le metto assieme, mi sembra con un investimento di 50.000 che si ripaga in un anno di 40.000, era forse il caso di farlo, ma probabilmente non è così semplice il ragionamento. E l'altra domanda che chiedevo, me l'ho segnata sulle asfaltature, che poi abbiamo già avuto risposta in precedenza. E c'è un nuovo stanziamento per la liquidazione del TFR. E volevo capire, mi sembra di ricordare che la tempistica per la quale in cui si liquida il TFR ai dipendenti pubblici non è istantanea, immediata al momento della cessazione del servizio, ma è scadenzata nel tempo in funzione di alcune situazioni precise. Quindi mi sembra, non mi capacito perché in corso d'anno debba essere aumentata lo stanziamento, che, visto che non è una richiesta di cassa immediata, è possibile anche fare una certa programmazione di questa spesa. Grazie.
Dunque, per quanto riguarda l'iter della scuola media, l'aumento relativo alla progettazione sono delle progettazioni minimali che sono state concordate recentemente con la provincia di Trento, con l'ufficio di progettazione proprio. E qui l'iter praticamente si sta concludendo, nel senso che tutto legato al completamento delle scuole qua di fronte, le scuole cantiere del Silvio Pellico, perché come vi ricorderete, in teoria quando è marzo 2026 i lavori dovrebbero essere conclusi. A quel punto è previsto il trasloco per liberare le scuole medie in via temporanea, perché dovranno essere demolite. I progetti sono già definiti, noi andremo a stanziare le cifre che ci siamo impegnati di elargire nei confronti di questo intervento. Vi ricordo che l'intervento complessivamente costa 23 milioni di euro. A quel punto verrà indetta la gara da parte della provincia, gara che prevede la demolizione completa delle attuali scuole medie e il rifacimento in toto delle stesse per 23 milioni di euro. Quindi gara europea, ci auguriamo che funzioni tutto bene senza intoppi, perché chiaramente piatto veramente interessante per molte ditte, non solo le locali ovviamente. Quindi l'iter è in fase di completamento e diciamo che è un po' più legato non tanto alla progettazione in sé, ma piuttosto alla fine dei lavori delle scuole elementari, perché devono ospitare in via temporanea i ragazzi delle medie, altrimenti, anche perché è giusto sottolinearlo, il trasloco viene fatto durante il periodo estivo, quando le scuole sono chiuse. Quindi se saltiamo l'estate del 2026 si va al 2027. Per il resto lascio all'assessore.
Sì, per quanto riguarda gli accertamenti del codice della strada, era stata fatta una previsione in entrata abbastanza ampia, diciamo, e dopo un'attenta valutazione, visto l'andamento dei primi mesi, è stato ragguagliato, diciamo, quello che era stata l'entrata prevista, e quindi è stata un attimino ponderata quello che è l'andamento attuale, visto che sono trascorsi sei mesi, i primi sei mesi, quindi si poteva fare una valutazione più puntuale. E per quanto riguarda i sistemi automatici di accertamento della violazione del codice della strada, e lì c'era in ballo una progettualità che non abbiamo poi ricevuto le conferme necessarie da parte delle autorità proposte, e quindi quelle somme sono state poi tolte dal bilancio e sono state messe per l'implementazione del sistema di videosorveglianza. Quindi insomma è stata reinvestita, diciamo, le cifre su altri capitoli. Per quanto riguarda la domanda sul TFR, a dire la verità non l'ho sentita, mi scuso, però sì, grazie.
Sì, mi sembra di ricordare che la liquidazione del TFR non è coincidente con le dimissioni, col fine rapporto del dipendente pubblico, e quindi mi chiedo come mai in corso d'anno sia necessaria aumentare questa previsione, visto che le uscite in corso d'anno non dovranno, per quello che è questa premessa, insomma, non dovranno essere beneficiate della liquidazione immediata.
Allora, nella variazione c'era il rinnovo contrattuale, no? L'abbiamo visto nel precedente consiglio quando avevamo fatto l'altra variazione, dove appunto avevamo messo delle cifre che non erano prevedibili per il rinnovo contrattuale. Stessa cosa, ci sono dei conteggi, delle riliquidazioni per gli ex dipendenti, e quindi ci sono una serie consistente, adesso non sto a leggere tutti gli importi e le norme, una serie consistente di variazioni che riguardano proprio queste liquidazioni che vengono fatte aggiuntive, che vengono date ai dipendenti, anche dipendenti che hanno cessato di lavorare presso il Comune di Ala da un paio di anni anche. Dopodiché ci sono del TFR anticipato su alcuni dipendenti e poi un'altra questione che abbiamo chiesto un chiarimento all'ufficio personale, così vi do un chiarimento tecnico corretto e puntuale e non vi dico una cosa, insomma, errata. Un attimo, vi chiedo. E magari nel frattempo vi dico una cosa che mi sono dimenticata prima. Qua in sede di bilancio previsionale abbiamo dovuto fare delle scelte e dei tagli, ve ne avevo parlato nei precedenti consigli, anche per il fatto che il servizio bibliotecario e cultura non sono visti come servizi essenziali, quindi quando ci sono delle spese correnti da coprire, le prime cose che tagliano, anche se non sarebbe così giusto e corretto, però insomma andiamo ad inficiare, insomma, su quello che è le competenze della cultura, su quelle che sono le materie della cultura e quello che è riguardante la biblioteca. E con questa variazione andiamo a rimpinguare, andiamo a coprire, diciamo, il capitolo riguardante il Natale nei palazzi barocchi, e quindi anche in questa sede andiamo a mettere a bilancio una cifra, non una cifra importante così importante come gli anni scorsi, però insomma la questione del Natale nei palazzi barocchi andrà comunque rivista alla luce del fatto che non tutti i palazzi avranno abbiamo la disponibilità che avevamo in passato. Il Palazzo Taddei ospita il museo e quindi di conseguenza gli espositori che erano presso il Palazzo Taddei probabilmente non potranno più essere in quella sede, quindi dobbiamo ripensarli, dobbiamo strutturarli in modo diverso, però insomma mi fa piacere confermare che anche quest'anno inizieremo a breve a pensare, a progettare a un qualcosa di originale sul Natale, che è una cosa a cui ci teniamo parecchio, anche perché quest'anno sarà il decimo anno che abbiamo questa proposta del Natale all'interno del nostro centro storico, e quindi è importante tenerla viva e salda anche per il nostro tessuto di volontari che ci danno sempre una mano. E in attesa della risposta vi aggiorno un attimo sul fatto che Città di Velluto ha avuto un grande successo, non me l'avete chiesto, però io vi aggiorno intanto che aspettiamo una risposta. È andata bene, spero che abbiate avuto tutti l'occasione di poter fare un passaggio all'interno del nostro centro storico, a parte la domenica che c'è stato un po' di maltempo, però tutti gli spettacoli principali li abbiamo comunque fatti e la domenica è stato spostato a teatro. È stato tutto molto apprezzato, spero anche da parte vostra, e insomma cercheremo sempre di migliorare, ci sono dei margini di miglioramento e sicuramente li porteremo. Se avete delle osservazioni, se avete qualcosa da farci presente, noi siamo disponibili insomma ad accogliere qualsiasi tipo di osservazione. Sì, la responsabile dell'ufficio personale conferma insomma quello che vi avevo accennato prima, che le somme previste derivano per lo più da ulteriori somme corrisposte al personale dipendente a decorrere da gennaio 2025 a seguito dell'applicazione dei contratti che hanno previsto l'applicazione a decorrere dai precedenti anni, quindi è un adeguamento a quello che era nella previsione iniziale. Grazie.
Sempre qualche possibile, grazie. Allora, a proposito dei centri estivi, ho visto che c'è un importo di 50.000, 10.000, ecco, una misura molto limitata. Mi piacerebbe sapere quante persone l'anno scorso, quante famiglie sono riuscite ad accedere a questo contributo e in che misura, perché se è una cifra irrisoria mi viene anche da ridere. No? 10.000 euro sono veramente poca cosa. Per quello che sostengono le famiglie, siccome durante l'estate molte famiglie devono accedere a parecchi servizi, insomma, e molti non hanno la possibilità di accedere ai buoni di servizio. Ecco, l'altra cosa invece riguardava l'affresco di Santa Margherita. So che non è in capo al comune, insomma, l'assegnazione del lavoro, perché è compito della parrocchia, si farà su. Però mi chiedevo, siccome si parla di un restauro ripristino, ecco, mi chiedo se quei 30.000 euro potranno bastare, perché questo vuol dire fare un'indagine conoscitiva su quello che è l'esistente e capire se, ecco, mi viene da dire che molto spesso è più facile fare ex novo piuttosto che, ecco. No, mi domando perché allora, quando sono stati fatti i lavori, è stato coperto, perché se ci fosse stato qualche cosa di interessante, la sovrintendenza avrebbe dovuto dire qualche cosa. Lo dirà adesso? Non lo so, perché è difficile. Ecco, mi domando se quei 30.000 euro poi potranno bastare, visto gli importi che ho sentito quando si mette mano a lavori di questo tipo.
Dico una cosa dei centri. Dico una cosa riguardante i centri estivi. Partiamo dal presupposto che in passato questo aiuto non c'era per niente e quindi lo abbiamo l'abbiamo messo in campo negli ultimi anni noi come amministrazione, quindi insomma da niente a qualcosa è sempre un qualcosina, no? In aiuto alle famiglie. L'altra caratteristica di questo aiuto per le famiglie è il fatto che non ci sono vincoli di reddito, è a favore dei nostri ragazzini, è a favore dei bambini e quindi insomma va ad aiutare veramente tutti. Difatti tutte le domande che sono arrivate, tutte le domande vengono accolte, l'unica cosa è che viene riproporzionata la cifra distribuita fra tutti e quindi ovviamente è possibile che si ottenga qualcosa in meno, però tutte le domande vengono accolte. Se non ricordo male, mi viene in mente la cifra di 108 domande l'anno scorso e tutte sono state accolte. Ora non mi ricordo la cifra esatta, qualcosa di meno di 100 euro, però è comunque un aiuto per le famiglie, un aiuto che va a sommarsi agli altri. L'aiuto che diamo noi come comune non viene meno rispetto all'aiuto dei buoni di servizio, di altri aiuti, va a sommarsi, quindi insomma è sicuramente, va a sommarsi senza problemi, perché il nostro non è vincolante. E nel senso che non ci sono vincoli particolari di reddito o altro, è stato studiato proprio perché è un aiuto in più che non va ad infierire sugli altri aiuti che ricevono le famiglie. Ovvio che sarebbe bello avere la possibilità di prevedere cifre più elevate, però quello che possiamo fare in questo momento è questo. Arriviamo a questo e, come ho detto prima, in questo specifico momento, grazie anche all'intervento che è arrivato da Roma, perché non era così scontato poterlo fare all'inizio di quest'anno e quindi insomma l'aiuto è stato confermato, però con delle difficoltà insomma.
Ma se posso fare un'osservazione, mi sembra però che non ci siano molte associazioni o enti che siano accreditati, per cui non so quante persone effettivamente possano fare richiesta dei buoni di servizio, perché c'è cioè, tutto un gioco di dare ed avere. Faccio l'esempio, noi oratorio per esempio, ecco, lì, no, non funziona, non so, non... Ecco, se hanno fatto... Sì, dopo, va bene, tutto relativo, va bene.
Poi vuoi che dica dell'affresco? Sì. Sì, no, in merito l'importo dell'affresco copre il preventivo che è stato richiesto dalla nostra curia, quindi insomma l'importo copre completamente la spesa.
Aggiungo che la sovrintendenza ha già fatto gli esami con la ricerca di ciò che stava sotto la copertura della tinteggiatura, diciamo, trovando delle cose che secondo loro sono apprezzabili, quindi è da lì che nasce la necessità di ripristinarlo. Poi il fatto che in passato l'abbiano coperto risale, credo, intorno agli anni 50-60, no? Mi viene da pensare che probabilmente non hanno chiesto l'autorizzazione. Non c'era già da parecchio? No, io... Sì, visto del 67, dal 67 in poi non c'è mai stato, per cui...
Sì, c'è.
Le indagini saranno fatte.
Allora, procediamo con la votazione? Grazie. Favorevoli? Contrari? 12, 13, sì, scusami, siamo in 13. 13 favorevoli. Contrari? Astenuti, allora Brusco e Biasi, Mondini, Tomasi, mancato qualcuno? 6. Maranelli. Terzo punto all'ordine del giorno, rendiconto finanziario 2024 del corpo volontario. No, dobbiamo votare, scusate, l'immediata esecutività. Scusate. Favorevoli per l'immediata esecutività? 13. Astenuti? Bene. Terzo punto, rendiconto finanziario 2024 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala, esame ed approvazione. Prego, Assessore.
E in data 13 maggio è stato acquisito al protocollo e presentato dal Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ala il rendiconto per la gestione relativa all'anno 2024. Nella delibera avete il rendiconto esercizio che rileva un avanzo di amministrazione di 17.293,50 e un fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio di 25.274,73. Credo che non ci siano molti commenti da fare, il risultato è positivo sia per quanto riguarda la parte economica della situazione, ma soprattutto il lavoro che fanno sul nostro territorio, quindi anche perché mi riferisce il comandante che è sempre più difficile e quindi è sempre più delicato come ruolo e quindi di conseguenza deve andare la nostra riconoscenza e il nostro ringraziamento per il lavoro che fanno. Quindi siamo qui ad approvare anche un avanzo di amministrazione, quindi accompagniamo il ringraziamento per il lavoro svolto anche dal punto di vista economico. Grazie.
Mi associo anch'io a quanto detto dal nostro vice sindaco, nel senso che al di là dell'impegno che i nostri vigili del fuoco mettono tutti i giorni per questa comunità, nel senso che loro devono essere preparati quotidianamente e quindi giornalmente o comunque settimanalmente hanno degli incontri per aggiornarsi e prepararsi, anche il fatto di mantenere in regola i conti e presentare dei bilanci veramente al dettaglio, credo che decisamente debba essere apprezzato questo sforzo da parte del nostro corpo dei vigili del fuoco, per volontari che svolgono veramente un servizio davvero encomiabile per tutta la nostra comunità.
Grazie, ci sono altri ulteriori interventi? Prego.
Sembra scontato, ma sì, credo di esprimere anche il sentire dei colleghi. Poter esprimere e sentire anche dei colleghi sulla l'importanza del corpo, sulla valenza di quel servizio e anche non da ultimo l'onere che si di cui si fa carico per tenere l'amministrazione nei termini dettagliati come abbiamo visto nella documentazione che è stata resa disponibile. Quindi li abbiamo fatti ancora nel passato i complimenti in via diretta quando erano presenti e li possiamo tranquillamente ricordare e ripetere anche oggi. Grazie.
Grazie. Procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Immediata esecutività? Unanimità. Quarto punto, approvazione prima variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala. Prego.
Perfetto. Una volta approvato, come succede per il nostro bilancio, una volta approvato il rendiconto andiamo a rilevare l'avanzo di amministrazione nella variazione di bilancio e quindi a destinare un fondo di cassa iniziale di 17.293,50 che è appunto l'avanzo che abbiamo appena approvato, che va destinato alle spese straordinarie nella variazione per gli automezzi e quindi era nel previsionale l'importo destinato agli automezzi di 53.500, si aggiungono i 17.293,50 che va ad una previsione definitiva sull'anno 2025 di 70.793,50. Mentre per quanto riguarda le spese correnti e entrate correnti, nelle entrate correnti abbiamo dei contributi da altri enti, hanno ricevuto delle donazioni, di cui anche da privati, per 1.104,40 e nella relativa spesa viene messo nel capitolo manutenzione ordinaria, macchine ed attrezzature di servizio. E quindi andiamo a rilevare sia in entrata che in spesa l'importo delle donazioni e anche l'importo dell'avanzo di amministrazione e quindi di conseguenza andiamo ad approvare per i motivi esposti le variazioni nelle previsioni sia per l'esercizio finanziario 2025 con appunto nella parte tabellare l'avete riportato un totale a pareggio di 127.610,90 con un avanzo di amministrazione di 17.293,50. Quindi la variazione riguarda solo questi due interventi.
Bene, ci sono interventi in aula? Prego.
Anche qua velocissimo per ribadire quanto detto prima, che se questa è una variazione, però. E anche le donazioni che sono arrivate vanno proprio a valorizzare il significato che ha l'attività dei vigili del fuoco volontari in ala, dell'impegno che mettono le loro famiglie e le famiglie che hanno dato dei contributi loro, che insomma questa qua non è una cosa scontata e credo che insomma anche da parte nostra profondo rispetto e approvazione in quanto stanno facendo e quanto andiamo a deliberare noi.
Grazie. Ulteriori interventi? Procediamo con la votazione. Favorevoli? Unanimità e immediata esecutività? Unanimità. Bene, sono le ore 21:05. Ci congediamo, vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie.